Vivere al mondo. L'antropologia del presente. Di Franco La Cecla.
Buongiorno. Oggi io vorrei non imbarazzarvi con le cose che vi dirò. Perché? Perché in realtà l'imbarazzo è qualcosa di molto importante. L'imbarazzo significa, per esempio, che qualcuno vi dice qualcosa e voi arrossite. Oppure l'imbarazzo è quando voi uscite per strada, cercate la vostra auto e avete la chiave dell'auto in macchina e con la vostra chiave vi rendete conto che state aprendo un'auto che non è la vostra, no? E quindi è una cosa molto imbarazzante, perché qualcuno può prendervi per un ladro. L'imbarazzo, che è un fenomeno diffusissimo, perché è un fenomeno che appunto porta anche a delle manifestazioni fisiche, perché porta a rossori, porta un sudore freddo magari anche, no? Però è uno di questi fenomeni che ci aiuta a capire cosa sono le emozioni. Ora, le emozioni hanno una base comune, anche se in realtà non è vero che tutte le culture hanno le stesse emozioni. Le emozioni sono come i colori, cioè tutte le culture vedono i colori, però tutte le culture vedono la gamma e però ne scelgono alcuni tratti e li definiscono ognuna a modo proprio, no? Per alcune culture il verde è più importante dell'arancione o dell'arancione o del rosso. Per le emozioni è la stessa cosa. Sono culture, per esempio, in cui la vergogna è un'emozione molto importante ed è un'emozione che regola moltissimo il comportamento tra umani. Perdere la faccia in moltissime culture asiatiche è qualcosa di molto seccante. Oppure ci sono delle culture in cui manifestare le emozioni è qualcosa di non appropriato. Ci sono culture invece al contrario in cui manifestarle è un esempio di sincerità. Pensate che, per esempio, in Giappone, nella cultura giapponese, arrossire è in qualche modo un sintomo di sincerità. Ci sono addirittura dei manga che si chiamano blush, che sono tutti basati sul fatto che a un certo punto i personaggi arrossiscono. Ci sono state delle culture, per esempio la nostra cultura, in cui le lacrime sono diventate a un certo punto un segno di sincerità. Per dimostrare una sincera conversione, a un certo punto Ignazio de Loyola, che è il fondatore dei gesuiti, piange. Racconta che ha pianto per un'ora intera, no? Quindi perché le lacrime, come voi imparate anche se leggete I Promessi Sposi, sono in qualche modo la dimostrazione del fatto che l'innominato si è convertito. Allora, però ovviamente da cultura queste cose cambiano. In alcune culture, per esempio la cultura americana è una cultura ancora in cui voi, se avete un personaggio maschile in un film, qui accade qualcosa, il personaggio maschile deve mostrare le lacrime, perché sennò non viene ritenuto vero. Però poi ci sono molte altre culture in cui le emozioni sono considerate un po' come un tradimento. E quindi, per esempio, noi abbiamo in italiano questa bellissima espressione che è tradire le emozioni, che è interessante perché è quando accade che sono le emozioni che ci tradiscono, cioè che le emozioni fanno qualcosa che noi non vorremmo manifestare. No, per esempio, appunto, la pelle d'oca, oppure sbadigliare. Pensate che cos'è sbadigliare e quanto può essere molesto in una situazione in cui altri vorrebbero vederci attenti, oppure appunto arrossire. Ci sono delle manifestazioni che hanno molto a che fare col fatto che le emozioni, che sono una componente fondamentale delle culture, sono dappertutto, in tutte le culture, in qualche modo regolate. Cioè, le emozioni molto spesso sono molto più regolate dei fatti che noi chiamiamo razionali. Di fronte a certe emozioni c'è una certa risposta. Di fronte a certe cose che accadono ci sono certe emozioni. Ci sono delle culture nelle Filippine, che sono gli Ilonggot, che quando qualcuno muore, anche di morte naturale, nel proprio villaggio, sentono una rabbia fortissima, al punto tale che prima che arrivassero i missionari andavano a uccidere qualcun altro nel villaggio accanto, perché il lutto era talmente insostenibile che si manifestava con una rabbia feroce. Però, per esempio, ci sono altre culture invece in cui c'è un problema di come gestire la vergogna, di cosa fare quando di fronte a qualcosa voi sentite vergogna. Ci sono delle intere culture, moltissime culture orientali, nella cultura vietnamita la vergogna è anche un po' la base di una certa mistica, di una certa epica nazionale, perché il poema più conosciuto da tutti è il poema di questa principessa decaduta, è un poema dell'anno 1000, dei primi secoli dopo l'anno 1000, è un poema in cui questa principessa che è decaduta deve a un certo punto in qualche modo prostituirsi, e però lei ha un grande amore che rivede però quando finalmente si libera, perché lei deve ripagare i debiti del padre e quindi si prostituisce per questo. Quando a un certo punto lei ritrova il suo grande amore nella seconda parte della sua vita, non consuma l'amore con questo grande amore perché sarebbe una vergogna per lei, quindi in qualche modo lui deve accettare di vivere con lei ma senza consumare questo amore perché sarebbe parte della vergogna. Ora, tutte queste cose hanno molto a che fare col fatto che le emozioni sono nella nostra società e nelle altre società qualcosa che si esprime, ovviamente, perché sono qualcosa che viene fuori da noi, che possiamo controllare o meno, che possono anche tradirci, però esiste per tutte queste emozioni anche in qualche modo l'idea che ci sono dei limiti, l'idea che ci sono delle maniere di distogliere, delle maniere di coprire queste emozioni. Ora, tutto questo ovviamente ha molto a che fare con anche un'idea generale che la società ha dei valori, no? Per esempio, pensate che cos'è la pietà della gente. Per esempio, vedere uno senza gambe che chiede l'elemosina, vedere qualcuno molto povero, significa essere mossi a un'emozione, essere mossi a compassione. Però le società, ogni società, si dà delle regole sul limite di compassione che le è consentita, nel senso che ci sono delle cose per verificare in qualche modo se è possibile avere compassione o meno. È un discorso molto complesso, lo riprenderemo magari in un'altra puntata, però è un discorso che ha molto a che fare col fatto che le società costruiscono anche delle emozioni di fronte al dolore altrui. Pensate a quello che sta accadendo purtroppo in questi tempi, no? A queste due guerre terribili, a Gaza, a questa gente distrutta da una furia omicida. E questa cosa che in noi suscita ovviamente un senso di impotenza, però lo suscita perché in qualche modo noi siamo convinti che questa cosa ci riguarda. Però il senso di potenza è proprio dovuto al fatto che ogni società ha una maniera di porsi di fronte al dolore degli altri, che è molto l'elaborazione che la società fa di fronte a coloro che sono altri, che non sono noi, no? Che sono un po' lontani. Questo è il grande problema che avevano gli illuministi, cioè di fronte al dolore di un mandarino in Cina. Che cosa sono io di fronte al dolore di una persona lontanissima? Però oggi non ci sono persone lontanissime e quindi la nostra empatia è molto più messa in discussione perché noi siamo presenti al dolore degli altri, però non possiamo per buona parte intervenire fisicamente direttamente. Poi ovviamente possiamo intervenire in mille altri modi, no? Però quello che oggi è terribile del guardare il dolore degli altri è che per un verso può anche portarci all'impotenza e al cinismo, no? Per un altro verso ci costringe, no, di essere coscienti del fatto che il dolore degli altri non lo possiamo vivere fino in fondo, però c'è e in qualche modo dobbiamo essere testimoni del fatto che c'è. Grazie, alla prossima.